Allora iniziamo. Buonasera a tutti, consiglieri. Per l'appello ringrazio il segretario.
Buonasera a tutti, signor Sindaco, Bossa Stefano,
Presente.
signori assessori e consiglieri, Bellinato Matteo, Sabbadin Giovanna, Bolzon Massimo, Baesso Claudia, Celeghin Luciano, Marcon Filippo, Ragagnin Alberto, Oliveto Maria Josephine, Mazzorato Loris, Zigliotto Sara, Bottero Leopoldo, Costa Riccardo.
Nominiamo i scrutatori, Bellinato, Oliveto e Bottero. E passiamo quindi a comunicazione del sindaco. Allora, come di consueto, faccio un po' una panoramica sui lavori in corso. Allora, sono oramai completati i lavori di installazione delle telecamere per quanto riguarda il progetto di videosorveglianza, quindi prossimamente saranno collegati con la sede municipale, con la stazione di Vedelago, oltre che con la stazione dei carabinieri di Castelfranco. Quindi sono state sostituite tutte quante le telecamere. È passato qualche anno da quando avevamo approvato il progetto, ma tra Covid e ritardi vari, comunque siamo arrivati alla fine di questo investimento importante, perché sono oltre 5, c'è cioè un contributo regionale di 50.000 euro, l'investimento forse anche più ampio. Poi un progetto nuovo, nel senso nuovo, che è stato ripristinato, ne abbiamo parlato ieri con la vicepresidente della Regione Veneto, che ci ha presentato il nuovo progetto di raddoppio della linea ferroviaria, un investimento di 260 milioni di euro. La parte quindi adesso, per essere quindi avrà il suo iter di qualche anno di progettazione, di incontri, di discussioni, di espropri vari. I treni quindi diventeranno da 80 a 140 per quanto riguarda i passaggi a Resana, e la velocità da 140 a 180, quindi c'è veramente la possibilità di aumentare l'utilizzo del trasporto pubblico. Mi sono fatto dare anche un po' di dati per quanto riguarda la nostra stazione. Abbiamo una media di 250 passeggeri giornalieri. Per fare un esempio, Piombino ne ha 1200, Castelfranco oltre 10.000, quindi l'idea di raddoppiare l'utenza. Poi lavori locali, lavori nuova area di parcheggio a San Marco, stanno proseguendo con la creazione di, sull'area che avevamo acquistato recentemente, stanno proseguendo con la creazione di circa 40 parcheggi auto, oltre che una piccola area verde con piante nuove che sono state messe a dimora. Lavori nelle scuole, allora stanno proseguendo i lavori alle scuole medie, l'iter regolare, diciamo che è prevista, sapete, la conclusione con la seconda parte durante l'estate, quindi per il prossimo anno scolastico la scuola sarà completamente risistemata, riqualificata. È già stato collegato anche il nuovo impianto di riscaldamento. Poi è in corso l'installazione, avete visto le impalcature, della sistemazione dei pannelli fotovoltaici delle scuole elementari di Resana, che necessitavano una nuova copertura ignifuga per quanto riguarda il funzionamento di questi pannelli. Quindi queste sono comunicazioni. Passiamo al primo punto all'ordine del giorno, approvazione
Scusa
verbale.
Stefano, sono stati anche cambiati i
No, no,
pannelli?
no, no.
Cioè
No,
sono...
praticamente la superficie sotto i pannelli è stata sistemata, modificata, una nuova superficie ignifuga, come la normativa che era prevista. Quindi tra l'altro i pannelli erano fermi da un anno l'utilizzo, quindi adesso ripartiranno con l'utilizzo, quindi il risparmio energetico speriamo ci sia prossimamente. Sì, prego, consigliere Maturato, ma il microfono sempre.
E ho visto tutte le impalcature che hanno fatto, ma quando avevamo fatto all'epoca la sistemazione del tetto fotovoltaico tramite ETRA, perché ricordiamo che il fotovoltaico, l'impianto su di ETRA, sono state messe tutte le linee vita sopra, perché per qualsiasi tipo di intervento non serviva fare tutto, cioè, ma è necessario fare tutta quell'impalcatura che c'è nelle linee vita che potevano lavorare in sicurezza? Cioè, questo qui mi sembra una perdita di... Cioè, perché se no, che senso ha avuto aver investito migliaia di euro, ad aver fatto tutte le linee vita?
Adesso non sono un tecnico del settore, però vedendo i lavori e vedendo anche che stanno smontando i pannelli, devono fare lo spazio, mi sembrava un po' pericoloso lavorare senza un'impalcatura del genere, coprire completamente la scuola. Anche perché dentro comunque ci sono i bambini che stanno facendo scuola, quindi non penso che, cioè, penso che le cose siano state fatte come normative che sono adesso. Il vice sindaco, in merito, se ha qualche notizia in più.
Se posso intervenire, diciamo, l'allestimento dei ponteggi è stato effettuato in quanto devono provvedere a rimuovere completamente tutto l'impianto fotovoltaico, rimuovere la copertura, rifare la copertura e poi riappoggiare l'impianto fotovoltaico con le connessioni elettriche. Quindi risultava estremamente difficile utilizzare solamente la linea vita. Quindi è stata fatta tutta l'impalcatura esterna proprio per motivi di sicurezza generale e di lavoro.
Sì, anche perché ho guardato anche l'importo di lavori, sono 44.000 euro, se non è, sono pochi, è una bella spesa. So che hanno avuto lo stesso problema in molti altri edifici della zona. Quindi.
Ma se l'impianto è di ETRA, perché i lavori di ripristino...
No, no, ETRA, tutto ETRA, anche i lavori, tutto ETRA. Anzi, noi abbiamo avanzato una richiesta ad ETRA di essere rimborsati del mancato guadagno, chiamiamo così, che abbiamo avuto in quest'anno, che se vedremo un attimo di trovare una cosa.
Volevo dire una cosa, Reganini, cioè ti è presente che a minoranza siamo noati. E no, a parte scherzi, sono del parere che il fatto che lo paga ETRA non è che i soldi che
siamo soci noi. Di ETRA.
E dal punto di vista tecnico, personalmente non sono d'accordo con le impalcature, ma insomma, guardare un po' la situazione, è tipicamente una cosa che si risolve con le linee guida. Se noi siamo buoni a farlo, sta un'altra vita.
Quindi abbiamo capito che sei esperto anche in impalcature.
No, okay. Ho fatto un sacco di lavori, cioè, sulle sedi, sugli impianti.
Veniamo al dunque, prima. Quindi ai punti dell'ordine del giorno. Quindi punto 1, approvazione verbale seduta precedente. Se ci sono interventi, consigliere Bottero.
Sì, no, io ho già fatto un intervento presso i capigruppo. Mi lamento del fatto che è vero che si riprende tutto con il direttamente, no? Comprese le interiezioni. Io avevo preparato qui una copia con cancellate tutte le ripetizioni, no, dei miei interventi. E non si è voluto prenderla e ve la do agli altri.
Ok, grazie. Io mi sono guardato un attimo il regolamento.
Di eleganza, niente di
no,
carino.
Ok. Però se facciamo così, può esserci anche il segretario, credo anche a lei, cioè ogni consigliere poi può modificare frase detta, non detta.
Se ti sembra che sia modificato il senso, è già tutto quanto registrato.
Ma chi lo decide? No? Chi lo decide?
Io vi ho dato questa roba qua. Vai. Compulsatela e vedete se ha senso. Perché una volta scrivevano e si scriveva il significato di quello che si diceva anche riassumendo, cioè non è che bisognava ripetere tutto. E se dai un'occhiata, mentre si parla si usano delle espressioni, no? Si gesticola con le mani, si sottolinea delle cose che magari non si capiscono. E ci sono delle ripetizioni che, per esempio, nel mio caso, se dovevo scriverle non le scrivevo, no? Sono sempre disposto a dare i miei contributi iscritti alla fine.
Ok.
Posso fare un intervento sulla seduta precedente? Io infatti me la sono scritta questa cosa proprio per evitare problemi e evitare interazione. Magari ho scritto anche male. Allora, volevo leggermente intervenire per specificare meglio la solidarietà da me espressa nei confronti del consigliere Mazzorato nel corso del precedente Consiglio Comunale, non lasciando adito a dubbio malintesi di sorta. Ribadisco che sono pienamente favorevole alla libertà di espressione di chiunque, a patto che quello che si dica o si scriva, in quello che si dica o si scriva non ci siano offese, minacce, discriminazioni. Questo vale per tutti, sia per i consiglieri di maggioranza, di cui mi onoro di far parte, sia per i consiglieri di opposizione. Ognuno risponde di quanto dice o scrive di fronte alla legge, ai propri elettori o ai semplici lettori, i quali giudicheranno con la loro testa e la loro sensibilità. Ognuno si qualifica per ciò che dice o scrive. Precisato questo, devo dire però che ho letto l'articolo originale che il consigliere Mazzorato ha inviato al giornale e che, come da sua richiesta, il sindaco correttamente ha inviato successivamente al Consiglio Comunale scorso a tutti i consiglieri. Alla luce della inattendibilità delle fonti citate, delle notizie pseudoscientifiche riportate, delle vere e proprie sciocchezze spacciate per dati scientifici, cose di cui non intendo parlare in questa sede, ritengo che con la presunta censura il consigliere Mazzorato abbia evitato l'ennesima brutta figura. Si è trattato in sostanza della consueta controinformazione di cui Mazzorato ci ha abituato in questi anni e di cui sinceramente non sentiamo la necessità, e che sicuramente non risulta utile agli occhi della nostra comunità in termini di serietà, intelligenza e moderazione. Questo è quanto dovevo per il mio ultimo intervento di solidarietà, che confermo al consigliere Mazzorato, non tanto sulla sostanza dei problemi quanto sulla forma.
Va bene, grazie. Altri interventi? Altrimenti passiamo alla votazione del verbale seduta precedente. Quindi favorevoli all'approvazione, contrari, astenuti, astenuto. Dobbiamo votare per l'immediata? No, non serve. Esattamente eseguibile, sì, ok, a posto. Quindi approvato. Passiamo al punto 2. Modifiche lo statuto, che è il motivo per cui siamo in consiglio questa sera, modifiche lo statuto della società mobilità di Marca SPA, MOM, quindi a seguito dell'espletamento da parte del Province di Treviso della gara a doppio oggetto. Allora, c'è una modifica statutaria da che il sindaco andrà eventualmente a votare in assemblea MOM. Mi sono scritto alcune note su franca un po' la cronistoria di quello che stiamo parlando. Allora, nel 2017 l'assemblea straordinaria di MOM ha deliberato un aumento di capitale sociale ritenuto necessario per reperire nuove risorse finanziarie al fine di realizzare gli obiettivi strategici del piano industriale e consentire quindi alla società di effettuare degli investimenti indispensabili per garantire un'adeguata infrastruttura dotandosi di automezzi competitivi. È stata anche deliberata nell'interesse della società l'esclusione del diritto di opzione dei soci allo scopo di consentire l'entrata nella compagnia sociale di un nuovo socio operativo partecipante al 30% del capitale sociale. Le ragioni della scelta di far entrare in MOM un socio operativo vanno trovate nella criticità per il mantenimento dell'equilibrio economico dei servizi di trasporto pubblico locale, che sin dal lontano 2011 è stato messo in difficoltà a causa della decurtazione dei finanziamenti regionali a compensazione degli obblighi di esercizio dovuta alle disposizioni legislative in materia di finanza pubblica a partire dal decreto legge 78-2010, che hanno imposto alle regioni forti tagli della spesa pubblica. Per far fronte alla diminuzione delle risorse finanziarie destinate al trasporto pubblico locale, la Giunta regionale del Veneto, con delibere del 2011, ha indicato le linee guida e le leve operative per i gestori, individuandole in azioni di efficientamento delle imprese affidatarie, nell'ottimizzazione del servizio attraverso la riorganizzazione della rete e nella manovra tariffaria, affidando ad una commissione tecnica regionale l'aggiornamento dei costi standard e delle tariffe standard, per una revisione sostanziale dei criteri di determinazione dei corrispettivi del servizio. Successivamente è stato emanato a livello nazionale l'obbligo di adeguamento degli affidamenti dei servizi pubblici locali di rilevanza economica non conformi alla normativa europea, assicurando un periodo di proroga degli affidamenti in essere per garantire la continuità del servizio. Quindi MOM SPA è attualmente azienda affidataria in proroga dei servizi di trasporto pubblico locale extraurbano affidati dalla provincia di Treviso e dei servizi di trasporto pubblico locale urbano, in questo caso affidati dai comuni di Treviso, Conegliano, Montebelluna e Vittorio Veneto. La legge 148-2011 dispone che le regioni organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali ed omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio, istituendo o designando gli enti di governo degli stessi. Con deliberazione 1/2048/2013, la Giunta regionale del Veneto ha quindi definito i bacini territoriali ottimali e omogenei del trasporto pubblico locale, individuandoli nei bacini provinciali, quindi in nostro caso provincia di Treviso, e ha dato direttive agli enti affidanti per la costituzione dei relativi enti di governo. La scala provinciale è stata ritenuta la dimensione territoriale ottimale per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, nella quale maggiormente possono realizzarsi recuperi di efficienza, specie in ambito suburbano, dove spesso si ha la compresenza, se non la sovrapposizione, di servizi urbani ed extraurbani, nonché ricadute positive in termini di qualità dei servizi erogati. Apro una parentesi, noi abbiamo il caso del trasporto delle scuole di Castelminio, da Castelminio vengono realizzate le scuole medie, utilizzata attraverso il trasporto pubblico locale e non trasporto scolastico. La Regione, con medesima delibera numero 2048-2013, ha inoltre individuato una convenzione tra enti, ai sensi del decreto legge 267-2000, il modello organizzativo da adottare uniformemente nei bacini territoriali ottimali ed omogenei provinciali, esprimendo l'indirizzo agli enti affidanti appartenenti a ciascuno dei bacini di stipulare una convenzione ex articolo 30 del testo unico enti locali per la costituzione dell'ente di governo da designare quale soggetto di cui l'articolo 3 bis del decreto legge 138-2011. Quindi in data 8 settembre 2014 sì, è stata quindi sottoscritta la convenzione per la costituzione dell'ente di governo del bacino territoriale del trasporto pubblico locale di Treviso tra Province Treviso e i comuni di Treviso, Aslo, Conegliano, Montebellune e Vittorio Veneto, finalizzata all'esercizio associato delle funzioni amministrative di pianificazione, programmazione, affidamento, controllo e vigilanza dei servizi di trasporto pubblico locali ricadenti nel bacino trevigiano. Quindi l'ente di governo costituisce autorità competente nel territorio trevigiano per lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale, esercitando le funzioni relative all'organizzazione dei servizi, alla scelta della forma di gestione, alla determinazione delle tariffe all'utenza e alla modalità di affidamento della gestione e relativo controllo, alla pubblicazione della relazione che dia conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta. Tra le attività dell'ente di governo è quindi compresa la predisposizione dei bandi e la gestione delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza, nonché la successiva stipula e gestione dei contratti di servizio. I comuni sottoscrittori quindi hanno delegato alla provincia di Treviso l'esercizio delle funzioni e dei compiti dell'ente di governo. Quindi la provincia di Treviso, quale ente delegato, il 21 dicembre 2018 ha dato avvio alla procedura competitiva con negoziazione per la gara a doppio oggetto per l'individuazione di un nuovo socio di MOM S.p.A. e la concessione di servizi di trasporto pubblico locale della provincia di Treviso mediante pubblicazione del relativo bando sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, in cui veniva richiesto agli operatori economici presenti sul mercato di manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura. I 6 operatori economici che hanno manifestato interesse venivano quindi invitati a presentare la loro offerta entro la scadenza del 20 gennaio 2020. Entro tale data però non perveniva alcuna offerta e pertanto la gara veniva dichiarata deserta. La procedura è stata poi sospesa durante lo stato di emergenza Covid-19 e a fine 2021 la provincia di Treviso ha avviato la procedura negoziata del cui articolo 63,2 lettera A del codice dei contratti per l'individuazione del nuovo socio operativo di MOM e l'assegnazione alla stessa dei servizi di trasporto pubblico locale della provincia di Treviso. L'articolo 63 del decreto legislativo 50/2016 prevede infatti, in caso di procedura di gara deserta, la possibilità di affidare l'appalto mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, consentendo alle amministrazioni aggiudicatrici di individuare gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecniche professionali desunte dal mercato, selezionando almeno 5 operatori economici se sussistono in tale numero soggetti idonei. Quindi l'11 gennaio 2022 gli operatori economici già invitati dalla precedente procedura andata deserta sono stati nuovamente invitati a manifestare il proprio interesse finalizzato all'avvio della procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando e entro il termine del 31 gennaio 2022, quindi 20 giorni, indicato per la scadenza, sono pervenute 3 manifestazioni di interesse. Il 13 maggio 2022 la provincia di Treviso ha avviato la procedura di gara a doppio oggetto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, invitando i 3 operatori economici interessati a presentare offerta e, entro il termine prescritto, ha partecipato alla gara un solo operatore economico, ossia la società Auto Guido V S.p.A. di Milano, che ha offerto un importo di 11.500.000 sull'importo posto a base di gara. Quindi, in data 14/10/2022, la provincia ha aggiudicato a Stamom la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale per la durata di altri 9 anni. Ha individuato la società Autoguido V S.p.A. quale nuovo socio operativo di MOM con partecipazione azionaria pari al 30% del capitale sociale, in parte acquisita mediante la sottoscrizione e l'aumento di capitale e in parte mediante l'acquisizione da parte di Autoguido V della partecipazione azionaria che prima era detenuta da ATAP S.p.A., quindi l'altro socio operativo che rappresenta i 9 anni precedenti. Per effetto dell'espletamento della gara a doppio oggetto si rende necessario coordinare il vigente statuto di MOM con la nuova normativa generata dall'entrata in società del socio operativo Autoguido Vie S.p.A. Le modifiche da apportare sono evidenziate nel legato che abbiamo messo a disposizione dei consiglieri e dovranno essere approvate dall'assemblea di soci MOM, quindi provincia di Treviso, i sindaci, i comuni della provincia di Treviso e il socio Autoguido V S.p.A. a cui parteciperà quindi in questo caso, nel nostro caso, il sindaco o un suo delegato. Quindi con questa delibera noi andiamo a autorizzare il sindaco o un suo delegato a partecipare all'assemblea dei soci di MOM esprimendo il proprio consenso alle modifiche statutarie proposte. Se volete diamo uno sguardo alle modifiche che abbiamo sottolineato in rosso nello statuto di c'è il raffronto tra statuto precedente e quello successivo. Se guardate, ad esempio, il capitale sociale aumenta, quindi da 23 milioni rotti diventa 28 milioni 273. C'è l'ingresso, quindi la descrizione del nuovo socio, anche con i poteri che potrà avere, quindi il punto 6.2. Al punto 6.3 c'è i riferimenti alla concessione. Allora, in coerenza con quello che si prima, il termine sarà altresì possibile procedere alla liquidazione e alla prestazione del socio operativo Autoguido Vie a norma dell'articolo 437, fermo restando, quindi il valore di liquidazione dovrà essere 11.500.000. Poi c'è una modifica 6.5 che va a richiamare il 6.7, che è il nuovo articolo, no, che non c'è più. Poi l'articolo 9.9.3, c'è ancora un riferimento a Autoguido Vie, che è anche, tra, appunto, anche importante sicuramente per la discussione. C'è il diritto di nomina di un componente nel caso di consiglio di amministrazione composto da 3 membri e di 2 componenti nel caso, praticamente Autoguido Vie avrà la nomina di un componente del consiglio di amministrazione se saranno in 3, 2 se saranno in 5. Stessa cosa per quanto riguarda l'ordine di controllo, più o meno le procedure sono quelle. Basta, non vedo altre modifiche. Quindi, e poi c'è più avanti, sono modifiche magari non così importanti. Sì, si parla della modifica del consiglio di amministrazione, l'articolo 12, con i diritti anche da parte della parte privata. Basta, ok. Bene, questa in sostanza ho fatto un po' di cronistoria, perché effettivamente è un oggetto, una gara anche nuova, che sì, sicuramente il nostro comune non ha mai fatto, neanche altri enti molto, sì, sono gare di enti molto più importanti del nostro, che hanno fatto questa gara a doppio oggetto, quindi con l'acquisto della quota del socio precedente, l'aumento di capitale e l'affidamento del servizio a MOM. Se ci sono interventi... Consigliere Bottero?
È l'ennesimo regalo che si fa agli speculatori, nel senso che i servizi pubblici, quando rendono degli utili, fanno gola a tutti. Allora, se ci sono problemi nella gestione, si cambia chi gestisce, si cambia il direttore, si fa qualcosa. Se non ci sono questi problemi, non ha senso far partecipare agli utili che vengono generati da un servizio pubblico a un investitore privato. Il trasporto pubblico, che oggi non è più pubblico, diventa trasporto semi-privato, semi-pubblico, dove si mettono 2 rappresentanti su 5 nel CDA, quindi ne basta uno per avere la maggioranza, olè, abbiamo già perso il controllo del sistema. Non ho visto da nessuna parte, no, perché nonostante ho dato una ciara, la garanzia di avere un aumento, una miglioria dei servizi. L'ultima volta che abbiamo fatto un'operazione è stato quando abbiamo rinunciato al CTM, e il giorno dopo ci hanno aumentato i biglietti a Resano, abbiamo dovuto protestare, e direi forse ci converrebbe tornare al CTM. Il CTM stava in piedi, non aveva problemi e era forse adeguato al nostro tipo di territorio, perché il MOM ha sempre privilegiato il servizio nelle aree diciamo urbane, molto urbanizzate, nelle città, giustamente Vittorio Veneto, Conegliano, Treviso, mentre qui esattamente abbiamo le stesse corse che avevamo 40 anni fa, più o meno, non è che è cambiato un granché. Io sono contro la privatizzazione di quelli che sono ritenuti dei servizi pubblici primari. Acqua, vedete le autostrade cos'è successo? No, alla fine questi che porta a casa i miliardi e gli altri che porta a casa i morti. No? Col discorso di dare... e non mi fa convinta nessuna legge, perché se mi dice ma è la legge, è una legge sbagliata se è la legge, perché mi ricordo che quando mi hanno fatto una, come si chiamava a quel tempo, una diffidato di pubblica sicurezza, perché ho piccato un manifesto inneggiante alla, come si dice, all'obiezione di coscienza, era un reato, era illegale, mentre era illegale anche parlare di contraccezione fino al 75, era legale fare le come si dice, i licenziamenti politici fino al 74, no? Quindi ragazzi, legale o illegale a me non interessa, è immorale, quindi sono contro questa operazione qua. Mi rendo conto delle costrizioni politiche che può avere anche l'amministrazione, però il trasporto pubblico, se è pubblico è pubblico, se non è pubblico è privato, e tra l'altro è una operazione che mi convince ancora poco per un altro motivo, perché questo partecipante sta nel CDA e fornisce dei servizi. ed è una cosa dal punto di vista societario incestuosa, che è vietatissima per le società in borsa di avere nel CDA dei rappresentanti dei fornitori. O è fornitore o è socio. Se è socio mette i soldi e non partecipa alle forniture, se vuol fare il fornitore partecipa alle gare di fornitura. Non ho capito dov'è il guadagno di questa operazione. Lui l'avrà capito sicuramente. Non so chi siano neanche gli investitori dietro questa azienda, saranno persone serissime, mi immagino. Però non mi piace. E quindi io voto contro e raccomanderei al sindaco di far presente questa questione, di sospendere tutto, ripensarci e rivedere la questione dall'inizio. Sono stato d'accordo fino a quando hai fatto la storia, ha detto che avevano deciso gli ambiti provinciali. Va anche bene, anche se gli ambiti provinciali, ragazzi, hanno senso per motivi di omogeneità politica più che altro, perché la città di Treviso, Campigo e San Marco e Castelminio sono due realtà con necessità di servizi diversi, e se la testa sta a Treviso difficilmente ascolta qui, se la testa sta a Milano siamo fuori. Quindi io voto contro e inviterei anche la maggioranza, voto segreto e votiamo contro.
Allora, se... c'è altri interventi, altrimenti faccio un appunto da fare in merito alla riflessione fatta al consigliere Bottero, che un po' attenzione, l'operazione io la vedo così: c'era bisogno di finanza, ci sono investimenti da fare, e la finanza dove la trovi? Nei comuni, nei cittadini o provi nel privato? Quindi chiamiamola finanza di progetto, chiamiamola in un'altra maniera, questa qua è stata un'operazione per portare a casa un capitale che può servire per rinnovare il parco auto, per aumentare il numero delle corse, per dare un servizio migliore ai cittadini. Mi sono fatto un appunto, l'articolo 19 che parla, perché giustamente diceva, ma il privato arriva per i dividendi, per prendersi gli utili, che sappia io da quando sono sindaco, mom ha avuto utili chiaramente sempre reinvestiti, mai distribuiti. E la cosa è anche un po' scritta. L'articolo 19 ci dice: dagli utili netti risultanti dal bilancio regolamento approvato deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% per la riserva legale, quella ci sta. Poi 19.2 ci dice: nei limiti consentiti dalla legge, ai soci spetta l'integrale destinazione e distribuzione degli utili risultanti dal bilancio, salva diversa determinazione da parte dell'assemblea dei soci, da assumersi con un quorum deliberativo maggiore del 70% sociale. Quindi cosa significa? Che il socio privato per avere i dividendi deve avere il 70%, cosa che non ha, perché è al 30%, quindi
devo spiegarlo o
al 30%? Al 30%,
no? Lui non è solo socio, è anche come si dice monopolista delle forniture. Secondo Tino Lisabon fa saltare fuori scheide qua o de a.
Beh, ma la stessa cosa,
scusami, secondo te è un benefattore. Lui ha deciso, no. A me mi fa simpatici qui da Treviso, vengo qua, quant'è?
No, allora, ripeto,
cioè, da qualche parte
l'operazione,
soldi o no?
Adesso io non ho
e
fatto.
Se non è chiaro, vuol dire che è scuro.
No, allora, l'operazione non devo difenderla io, me la sto capendo, ho cercato di interpretarla anche. Allora, informandomi un attimo, l'operazione è nata 15 anni fa, perché non è adesso che c'è il socio privato in MOM, una vita. Adesso c'è un socio che cambia, un apporto di finanza.
Sì.
L'alternativa per trovare investimenti, per la finanza, qual era? Chiedere ai comuni. Comunque non hanno i soldi.
E
per
comuni, scusa.
Chi chiedevano i soldi?
Come fanno normalmente?
Aumentavano le tariffe?
Quando ha bisogno di fare un investimento avrà un piano industriale. Che
aumentavano
torna.
Le tariffe?
No, scusami, avrà un piano industriale che torna e i soldi si trovano a chi finanzia, nelle banche. Quelle sono quelle che finanziano. Quando uno finanzia come socio, o è scemo o finanzia per avere un utile da qualche parte. Siamo d'accordo. E non sto dicendo che è poco serio o che non è onesto, sarà la persona più onesta di questo mondo dietro questa società, non ho voluto neanche vedere. Allora, questa persona o questa entità viene qua, mette 10 milioni e fa il fornitore unico di servizi. Se non li tira fuori come utili, li tira fuori dai servizi, se è ovvio, se no cosa viene a fare qua? Allora, io non ho visto il piano industriale, neanche avevo tempo di guardarlo e non è forse neanche il nostro lavoro, però una entità che prende questi soldi vuol dire che chi l'ha visto ha visto la possibilità di tornare a casa dei suoi soldi, cioè si fa un forecast di 5-7 anni e dice io investendo qua, prendendoli là eccetera, torno a casa dei miei soldi. Quindi questo lavoro qua poteva farlo anche la MOM, di capire come si tiravano fuori i soldi. Se hanno bisogno di un advisor per farglielo fare, se trova e si fa. Ma è evidente che la macchina che hanno pensato è una macchina che paga questi 10 milioni più gli utili, se no questi li mette sulle macchine a noleggio e li ciapparà. Evidente questo, e sto parlando di cose tutte oneste, cioè non sto dicendo che chissà. Quindi c'è un investitore che fa i soldi con la MOM. La MOM ha esperito la possibilità di fare l'investimento direttamente raccogliendo i soldi dal mondo finanziario come fanno tutti?
Lo paghi che nel mondo finanziario?
Beh, ho capito, ma scusami, però mantieni la società in mano. Qui noi stiamo facendo una cosa che è, insomma, il tuo socio con due persone dentro nel CDA, Dio non voglia, ne compra la terza, ma a parte questo, no, no, non lo comprerà mai perché è onestissimo, ma lui ha due persone nel CDA e ha le forniture. Cioè, ragazzi, cioè, in borsa è vietato. È vietato avere dentro nel CDA l'azienda fornitrice. Questa cosa qua non mi piace intanto in questo senso qua. E poi dico, ma abbiamo visto cosa si poteva fare di diverso? Le esperienze che abbiamo in questo settore, sull'acqua, sulle strade, sulle forniture energetiche, sulla telefonia, no? La Telecom l'ha venduta tre volte e ha pagato il popolo italiano tre volte, Cioè, ampia sminga, come dicono da quelle parti lì. Cioè, in Francia la Telecom è ancora francese al 100% dello Stato, non l'ha comprata Tronchetti Provera con i soldi di che ha inventato, perché se li ha fatti prestare e poi ha consolidato il debito. Ora, non mi piace, non mi piace e non mi piace. Avrei preferito uno sforzo con la MOM per capire come fare. Se non ce la fanno, si trova qualche professionista che glielo spieghi, ma è normale per un'azienda, quando si ingrandisce, di trovare i soldi nel mondo finanziario, e se ha voglia di trovare un socio è perché il socio è un socio operativo che sa fare il lavoro o che porta dei vantaggi. Ci porta dei vantaggi che abbiamo un ulteriore mercato che prima non avevamo. Cioè, questo è quello che succede nel mondo industriale. Cioè, si prende un socio strategico, dice, perché io faccio lavatrici, lui fa frigoriferi, nel mondo del bianco abbiamo una situazione diversa. Qui stiamo parlando di un servizio pubblico, cioè sono i mezzi che vanno a raccogliere, dove che la pubblica amministrazione può anche decidere domani mattina, per motivi miei sociali e politici, da Resana a Castelminio il biglietto è gratis, per dire. È chiaro che se tu lo fai con un ente pubblico, qualsiasi cifra ti dice ci credi, perché magari se sbaglia, ma è così. Quando è un privato che dice così, devi negoziarlo bene. Questa azienda diventa privata in questo momento qua, dal punto di vista comportamentale. Lo deve essere, perché se no...
Già prima, rispetto a prima, cambia niente, cambia il socio, ma non cambia.
Almeno sai che perché prima i Segacopà adesso può occuparsi da noi, anche la guerra che c'è sempre state, ma mi sono comunque contrario. È pericoloso, sto dicendo, no? E lo pagheremo poi alla fine. Ricordatevi della telefonia, ricordatevi delle autostrade, no? Tutte queste esperienze qua che abbiamo fatto sono state negative. Dove hanno venduto l'acqua in certi paesi si sono trovati veramente con grossi problemi. Adesso i trasporti sono meno, però sono fondamentali anche per lo sviluppo sociale e per lo sviluppo industriale. È vero che noi siamo mal gestiti dal punto di vista urbanistico, quindi facciamo fatica a razionalizzare, no? Perché le case sono sparse e quindi la gente non monta negli autobus, anche le fabbriche sono sparse, eccetera. E bisognerebbe cominciare a pensare noi a questo, non loro. Ma loro sono organizzati bene per la città, e se tu guardi per le nostre campagne, qual è l'ultimo mezzo che torna a casa da Castelfranco a Resana, perché noi siamo una zona che gravita intorno a Castelfranco, qual è l'ultimo mezzo pubblico che da Castelfranco torna a Resana? Da quando io avevo 14 anni ai 7.
Va bene. È una riflessione, però, e vedo, noi stiamo facendo tante supposizioni. Sì, no. No, non si può. Il voto segreto ha chiesto. Non si può.
Il segreto, non ci sono le motivazioni.
No. Okay. E no, però faccio una riflessione. Se guardi, allora, la modifica adesso praticamente è un cambio di socio. Cioè, noi stiamo facendo tante supposizioni su una cosa che conosciamo fin là, per quanto, cioè, non so, tu magari conosci tutto, io non ammetto la mia ignoranza in materia, quindi ok. Però se guardiamo 15 anni, cioè cosa è successo? E la vedo così, 15 anni fa, 10, 15, 20 anni fa, privato è bello, privatizziamo, finanza del progetto, ospedale, no, non ho detto caso. Quindi probabilmente questa qua è andata sull'onda lunga della privatizzazione, è entrata anche questa. Forse adesso magari si torna indietro, forse si vede che proprio privato non è bellissimo sempre, è bello, però bisogna stare attenti. Quindi adesso c'è il privato, in questo caso il 30%, però ci sono delle regole da rispettare, cioè dobbiamo un po' fidarci delle regole, siamo un mondo, dobbiamo capire le regole, rispettarle. Penso, non stiamo parlando di una società che non ha un controllo. C'è un controllo, c'è il consiglio di sorveglianza, un collegio sindacale, ci sono degli amministratori, ci sono comunque le assemblee in cui partecipano i sindaci, qualcosa, cioè serviamo qualcosa. Non penso che sia completamente allo sbando, che stiamo prendendo un abbaglio, dire sì, il privato mi dà i soldi e poi magari fa cavolo che vuole.
Ma
non può,
cavolo che vuole, è giusto che porti a casa i suoi utili se mette i soldi, scusami.
Ma come le fanno anche le banche? Se è un soggetto finanziatore è uguale.
Ma ti spiego la differenza tra una banca e un socio.
Cioè, in questo caso fosse socio operativo, quindi può avere anche il vantaggio, cioè il vantaggio suo è il vantaggio per la collettività dei soci. Quindi il socio ha il vantaggio che la società vada bene per la maggioranza dei soci.
Allora, non vorrei tenervi qua fino a domani mattina, ma una società è fatta, no, dei capitali, del servizio che fa e del mercato che ha, no? A livello di mercato, cos'è che è cambiato con questo socio? Nuie. Ok?
Questo deve ancora entrare con quello precedente, forse mi dici.
No, e con questo non mi pare di aver letto da nessuna parte che questo qua si impegnava a portare tre, come si dice, province in più da servire o altre cose. Okay? Quindi lui entra in questa società ex tantibus rebus, cioè senza cambiare quello che è il perimetro del mercato, e occupandosi solo di mettere del capitale e ovviamente di averne dei ricavi, cioè non è che vedo altro. Allora, io quando in macchina vedo un palo davanti, non è perché ho deciso di andare dritto che continuo, a sterzo? Cioè, qui è vero che si è partiti quando c'erano delle follie al governo diverse, però ragazzi, se uno si accorge che potrebbe essere un problema, riesaminiamolo, vediamolo, parliamo con uno che ne sa. E secondo me ci sono le... io voterei il voto segreto, se non altro per lasciare libero a tutti quanti di fare un voto secondo coscienza su una cosa del genere, dove il fumus della Costituzione potrebbe esserci sempre, no? E quindi reitero la domanda di voto, come si dice, segreto. E sono molto preoccupato, non poco, e non mi viene niente in tasca a votare sì o no, sia chiaro. Anche perché il servizio che viene fatto fin adesso qua con la MOMA a me non incontra le mie esigenze, ma
anzi, no, microfono. No, ma a proposito, io apro una parentesi sul servizio. L'esperienza che ho avuto contatti diretti in questi 5 anni, posso solo dir bene, nel senso, abbiamo avuto noi anche durante il Covid il cambiamento dell'orario scolastico, che è stato importante, tolto il sabato, allungato l'orario, lì li abbiamo messi davvero in crisi, cioè in tempo 15 giorni hanno modificato per venire incontro alle nostre esigenze un orario, cioè una programmazione.
Una votazione per dire che il direttore Colladons è un grande professionista e lo ha dimostrato in 40 anni, sono il primo a dire che è stato bravo.
Non sto parlando di
operativamente, okay? Sto parlando dell'assetto societario e strategico.
No,
cosa.
Prima hai detto che il servizio non funziona, prima no, hai tanta cosa.
È stato fatto per noi, ma anche che a volte là era... Ma non è cambiato mica niente, cioè il fatto di aver fatto questo sforzo di conferimento, si sperava quella volta un aumento del servizio, non c'è mica stato. Fermo restando che con la Don personalmente, tutta l'azienda eccetera, tutta la mia stima, io non ho detto...
Non conosco neanche, quindi non è che
e quando ne abbiamo avuto bisogno anche per calcolare il servizio scolastico si è fatto parte diligente, e voglio dire, non è questo il problema, non sono preoccupato di questo. È chiaro che il problema non sta nell'autista nel direttore operativo, sta nell'assetto societario.
Sì, ma allora facciamo i passaggi per gradi. La Marca era l'azienda di Treviso, CTM era l'azienda di Castelfranco. È stata fatta, non so quanti anni fa, 15-20 anni fa, una fusione per migliorare il servizio. È migliorato il servizio, sì o no? Chi può dirlo? Io, dal punto di vista, io ho usato i mezzi pubblici quando ero a scuola, agli anni, effettivamente era un caos ogni volta, parliamo CTM. Qualche miglioramento, a me è parso vederlo, non ho sentito tantissime Adesso c'era anche un progetto che purtroppo è stato bloccato al Covid, di fare un servizio di trasporto urbano, quindi ospedale Castelfranco, stazioni di treni, centro, due fermate al centro di Resana. Ogni 20 minuti c'era questo bus che girava Resana, Godego, Castelfranco, i tre paesi più vicini, e praticamente avevamo un bus che andava e veniva ogni 20 minuti. È un bel passo in avanti, io spero che questo capitale venga preso. Beh, ma è chiaro, c'era un progetto, è stato approvato a quel tempo, cioè è stato bloccato per chiaramente quello che è successo sui trasporti, quindi sicuramente verrà ripreso in mano. Era un protocollo sottoscritto, tra l'altro, quindi è scritto nello su bianco. Quindi questa operazione di nuova finanza probabilmente servirà per questo, come per altri progetti, come adesso provvisa a Conegliano o a Montebelluna. Sì, contrario all'ingresso, cioè al mantenimento di un socio privato all'interno della proprietà pubblica. Però dovresti dare anche l'alternativa, perché è facile dire non va niente, non funziona nulla. Però l'alternativa qual è? Ricorso al sistema bancario?
Scusatemi, ma mi vado a mandare l'alternativa. Allora si prende un.
Posso intervenire un attimo? Mi sembra, non vorrei sbagliarmi, però che ci sia un qualcosa di ideologico su quello che dice, certo, il consigliere Leopoldo. Chiaro che lui preferisce un servizio pubblico. Però ha citato la Francia, dove il servizio pubblico funziona. In Italia ho qualche dubbio sui servizi pubblici, come funzionano, no? Questa è una prima precisazione. La seconda, cita la CTM come un esempio di efficienza, quando io mi ricordo, perché ero studente, che se dovevo andare a Treviso non c'erano autobus, e quindi il fatto di aver provincializzato tutto il sistema chiaramente ci permette che, se uno deve andare a scuola a Treviso, di avere il suo autobus. Quindi mi sembra che alcune cose posso anche dar ragione. A livello ideologico, avere un servizio pubblico efficiente, sono d'accordo con il consigliere Leopoldo, che sarebbe meglio. Però nella pratica, tutta questa efficienza del sistema pubblico io non lo vedo. Un altro discorso è l'assetto societario, lì chiaramente il sindaco ha spiegato quali sono i riferimenti, però non vorrei che ci fossilizzassimo su un'idea ideale, quando in realtà vediamo che i servizi pubblici in Italia, quando sono realmente pubblici, non funzionano, non funzionano neanche quelli privati, però almeno abbiamo qualche risorsa in più, speriamo che vengano investiti, diamogli il beneficio dell'inventario e vediamo cosa succede.
Posso dire, e poi l'ultima,
okay,
ti
breve,
voglio bene,
perché...
però non sono solo ideologico. Allora, sono anche ideologico, perché il servizio pubblico si chiama pubblico perché ha un senso che sia pubblico. Nel 1962, quando è stata fatta la nazionalizzazione dell'energia elettrica, erano 100 società, perché a Resana arrivava fin da Acesa, a sud non c'era convenienza, non l'hanno portata. A mio parere hanno fatto bene, anche se non aveva senso in termini di costo, ma è un servizio pubblico che si fa, ok? A volte ci sono dei servizi che si fanno al di là della convenienza, e questo lo può fare solo un'azienda pubblica, onestamente. Vogliamo fare i servizi, cioè vogliamo farli privati, mica è vietato farli privati, si fa, se sta in piedi, una volta era tutto privato con la concessione, no? C'era la linea per la quale tu pagavi per averla, e la linea che ti dicevano: se fai anche quella ti do 100 franchi, cioè era un modo per fare. Anche le poste erano una concessione, gli uffici postali, no? E non è che funzionassero peggio o meglio, dipende da come li organizzi. Ora, qui il problema è un altro.
Sì, cioè, ci stiamo un po' allargando.
Cioè il problema è un altro. Non è che stiamo parlando del servizio, l'ho già detto, cioè dopo che io non sia contento è un altro discorso.
Sì, qui no, ripeto l'oggetto
della
discussione. Parliamo
dell'assetto societario, che a me non piace che ci sia questo assetto del societario con un socio fornitore, che è una cosa che non funziona mica tanto bene, con un andazzo verso la privatizzazione di un servizio che tutto sommato quello è il suo perimetro. Cioè tu alla fine non è che questo cambia il perimetro, deve servire la provincia di Treviso. Non è che stiamo vendendo macchine da cucire e arriva uno del settore che ci allarga la... Il problema qual è? Ci servono dei soldi? No. Va bene. Il problema è trovare i soldi? Trovare i soldi si fa lavorando con come si dice, col mondo finanziario. Ora, se questo mette i soldi, vuol dire che ci sono i numeri per andare a trovarli anche da un'altra parte, capito? Allora, se non li abbiamo
a finanziare la mobba,
stato qua, andato questo qua o 10 milioni cioè voglio dire sarà mona cioè voglio dire non so allora, no, però, è
allora adesso non per siccome siamo un consiglio comunale qui diamo a votare delega al sindaco andare a votare sì o no.
Io
non
dobbiamo,
no, vuoi che stia a casa, ho capito, stavo a casa. No, no. Ah no, ok. Cioè, ma no, nel senso, abbiamo poi la partecipazione che abbiamo in MOM, perché è giusto anche chiarirlo, passi a 0,3, quindi non per contiamo poco. Quindi.
Lo so, ma sai, io, no, ecco, quindi, io conto ancora meno, ma
discutiamo sulle cose più concrete che ci servono per il nostro comune. Adesso ho capito la riflessione, giustamente, dal tuo punto di vista, altri hanno altri punti di vista, ma ci sta, ok.
Ho alzato però la adesso porta, se dite, votazione,
andiamo. No, non si può, il segreto mi diceva che il segretario non si può fare, quindi andiamo a votazione palese e la facciamo, se dite. Quindi modifica lo statuto della società mobilità di Marca S.P.A. a seguito di spettamento da parte del Presidente Viso. Scusa, non ti avevo visto, scusa.
Allora, spero, signor Sindaco, che mi dia qualche minuto, visto il tempo che è stato dedicato al consigliere e collega Leopoldo Bottero. Innanzitutto apprezzo l'intervento del capogruppo Ragagnin, che lo vedo proprio l'unico depositario della vera scienza. Meno male in consiglio comunale ne abbiamo uno, quindi possiamo essere sicuri che quello che dice lui è tutto vero, quello che dice un'altra parte del mondo. Però questo
però non facciamo un battito testa a testa. Dai, no, non facciamo, dai. Restiamo in argomento, dai.
Ecco, signor Sindaco, visto leggo, mi sono preparato quattro righe proprio per quegli incisi per evitare che ha detto il collega. Visto quanto discusso in sede di capigruppo, proprio su questo punto, volevo ricordare a tutto il Consiglio qui presente che il mandato lo ha ricevuto dai suoi cittadini, non dall'Europa. Lei in sede di capogruppo ha detto questo ce lo chiede l'Europa. L'Europa si sta dimostrando un'associazione a delinquere di stampo mafioso, la cui malevolenza altro non sono che parlamentari a libro paga delle multinazionali. Lo abbiamo visto anche con le tangenti, quindi montagne di soldi che sono stati trovati in nome della scienza. Come lei ci ha detto in sede di capigruppo, ce lo chiede l'Europa. Le ricordo che questo non corrisponde a ciò che chiede il popolo. Solo per farle un esempio, il 70% dei cittadini italiani è contro la guerra e invio degli armi in Ucraina. Solo per farle un esempio, visto che ce lo chiede l'Europa. Eppure qualcuno, io li definisco criminali, continua a dire che ce lo chiede l'Europa. Ma mi domando, questi per caso sono al loro libro paga? Con riferimento al punto all'ordine del giorno, visto che lei dice che ce lo chiede l'Europa e continua a ripeterlo, come evidenziato dal mio ex assessore, dottor Leopoldo Bottero, siamo in presenza di un colossale conflitto di interessi. E ce lo chiede anche questo l'Europa? È una colossale menzogna sostenuta da quanti eseguono gli ordini. Ce lo chiede l'Europa è una menzogna enorme. Io faccio anche un altro esempio di quello che sta succedendo nel nostro territorio. Cioè vogliono e stanno privatizzando... Grazie Rida. Vogliono e stanno privatizzando tutto, i trasporti, la sanità. E solo per farle capire ciò a cui mi riferisco, e vale anche per il servizio pubblico dei trasporti, le leggo una brevissima conversazione che proprio in questi giorni ho captato lungo i corridoi degli ospedali, a proposito di quello che sta succedendo. Non ci sono né medici di base né sanità pubblica, per fortuna mi sono registrato la conversazione. Ci sono medici a gettone, 100 euro all'ora, si sono licenziati per questo, per prendere valanghe di soldi. E chi paga? Arriverà la valanga. State pronti, sarà un macello e per curarsi dovremo tirare fuori molti soldi anche per un intervento, se serve. Le liste di attesa sono lunghissime, oggi l'ho verificato personalmente, non si riesce neanche più a prenotare, liste d'attesa interminabili. Abbiamo gente che aspetta da un anno per le specialistiche e non si riesce a coprire nemmeno gli oncologici, visto che si parlava di eccellenza a Castelfranco Veneto. Allora, ricordo che quello che è successo, la stessa cosa con Renzi e Padovan, quando dicevano ce lo chiede l'Europa di trasformare le banche popolari cooperative in SPA per quotarle in borsa, ma questo ce lo chiede l'Europa, però caso strano ciò ha riguardato solo le banche popolari venete, Veneto Banca Popolare Vicenza. Solo per farle un esempio, visto che dell'argomento ritengo di avere un po' di conoscenza, popolare di Bari, Lodi, le popolari tedesche, austriache, francesi, nessuno le ha toccate. Eppure tutti dicevano ce lo chiede l'Europa. Allora, per ritornare al punto all'ordine del giorno in questione, per me l'Europa è una questione secondaria. Prima viene la sovranità dei miei cittadini e solo dopo, ripeto, solo dopo viene l'Europa. Concludo. Sono stati tagliati dall'attuale governo che lei rappresenta 2 miliardi alla sanità pubblica e aumentati 12 miliardi alla spesa militare fino al 2% del PIL. Io mi dissocio e condanno questo modo di fare che lei rappresenta. Lei rappresenta la volontà dei cittadini. Ecco perché io a breve abbandonerò questo consiglio comunale, perché non rappresenta la volontà popolare, ma solo l'esecuzione di ordini di quella che è la nuova dittatura sanitaria e finanziaria. Noi come gruppo diciamo no alla guerra, no agli obblighi vaccinali e no alle costrizioni volute dall'Europa, dalla NATO e dagli USA, sia rispetto della Costituzione. Ricordo che nel momento in cui si vota ciò che ci impongono, con il consenso accettiamo il sistema. E concludo, io sono d'accordo con i punti 3 e 4, quindi il mio parere sarà favorevole, ma proprio perché io sono contrario a continuare a sostenere ciò che l'Europa dice che va contro la volontà popolare, io mi dissocio da questo consiglio comunale. La ringrazio per avermi dato ascolto e abbandono il consiglio. Le ho già detto quali sono i miei punti.
Abbiamo parlato di guerra, di banchi sanitari, vaccini, adesso cosa tocca? Adesso cerchiamo di stare un po' in tema, perché altrimenti andiamo, cioè la prossima volta andiamo a Roma a parlare, perché qua mi sembra che forse i cittadini hanno bisogno di qualcos'altro, dai, Loris. No, ok, va bene. La mia battuta a cerchiare l'Europa era che giustamente parlavamo di gare, c'era una gara europea, ci sono delle normative che europee poi vengono tradotte in Italia, regione e tutto quello che va. Sì, la riflessione può avere anche un senso da questo punto di vista. Grazie comunque per la partecipazione. E però voti, questo aspetta un attimo, non partecipa al voto? Non partecipa al voto. E quindi passiamo alla votazione, possiamo passare, quindi favorevole alla modifica statuto della società mobilità di Marca a seguito di aspettamento da parte della provincia di Treviso della gara a doppio oggetto, quindi favorevoli, contrari, 2, astenuti, nessuno, dobbiamo votare l'immediata eseguibilità, mi pare di no o sì, no?
Sì.
Ah sì, dobbiamo votare immediata eseguibilità, quindi favorevoli, contrari, astenuti, nessuno. Okay. Passiamo al punto 3, sdemanilizzazione e alienazione di un'area dismessa da sede stradale in proprietà del Comune di Resana. Allora, questa è una vicenda storica per quanto riguarda il nostro comune, da tanti anni si porta avanti. Magari, non so, avete visto anche il passaggio che c'è stato, praticamente adesso c'è la nuova rotatoria realizzata e inaugurata da poco, andremo a sdemanializzare e a restituire l'area che era sedime della vecchia strada agli originari proprietari. Non so se il vice sindaco vuole aggiungere qualcosa magari più specifico, grazie.
Allora, come ha anticipato il sindaco, questa è una questione che si tramanda ormai dal 1995, quindi sono passati 28 anni da quando è iniziata, diciamo, l'analisi per quanto riguarda l'utilizzo di quest'area. Con la delibera che proponiamo questa sera, sostanzialmente dopo una serie di vicissitudini che sono accorse nel tempo, si ritorna ai proprietari l'area che era destinata, all'utilizzo della rotatoria esistente prima della realizzazione della nuova variante dell'SP19. È stato raggiunto un accordo con questi proprietari in modo tale da poter garantire all'amministrazione comunale un'area di 4 metri di larghezza dal ciglio stradale della banchina per quanto riguarda la strada Castellana e 5 metri su via Roma. Questo al fine di poter permettere eventuali poi iniziative qualora l'amministrazione avesse la necessità o, diciamo, la facoltà di andare a realizzare nuove piste ciclabili o altre attività che possono mettere in sicurezza i pedoni che possono transitare su quell'area. Fatta questa premessa, direi, se ci sono eventualmente domande o chiarimenti in merito, sono a disposizione.
Bene, e praticamente noi con questa delibera andiamo a autorizzare la sdemanilizzazione e declassificazione della porzione di area comunale interessata, quindi non più utilizzabile ai fini di pubblica utilità e come tale classificabile come rientrante tra i beni patrimoni comunali disponibili ed alienabili, andiamo ad aggiornare il piano delle Nazioni, quindi con questa nuova area, e andiamo a autorizzare l'accessione, quindi restituzione richiesta in data 8 febbraio 2023 del reliquato stradale di cui è il precedente punto, e quindi diamo mandato al responsabile ufficio tecnico per il lato notarile che verrà fatto il passaggio. Prego.
Ecco, faccio un ulteriore intervento e aggiungo che con questa delibera abbiamo anche raggiunto un accordo per quanto riguarda la manutenzione delle strade con Veneto Strade e con la provincia, che sarà sotto la loro responsabilità. Per quanto riguarda invece l'amministrazione comunale, c'è l'impegno di andare a diciamo manutentare la parte relativa alle aiuole.
Bene, grazie. Ci sono interventi in merito?
Velocemente.
Botero?
Sì, siamo d'accordo. Approfitto per dire che lì ci sono passato ancora, perché ovviamente passiamo tutti, 50 all'ora sono troppi, bisogna veramente trovare il sistema di ridurre la velocità in quella zona lì, arrivando da Castelminio, da Piombino, eccetera. Non so se qualcuno si può pensare anche a un cambiamento sta andando talmente veloce che non solo, come si dice, chi deve attraversare là, che sono i proprietari, ma anche più avanti l'uscita, per esempio, dal circolo noi, cioè uno deve cominciare a giri elevati, insomma, se va a sinistra.
Sì, ho notato in merito, porto una riflessione che magari faremo più avanti, effettivamente questa nuova bretella ha portato via il traffico pesante dal centro, non devo dire, ha secondo me quasi raddoppiato il traffico in centro, perché le auto che arrivano a Castelfranco sono molte e molte di più, e effettivamente avendo accorciato di molto i tempi del rosso semaforico, quindi il traffico scorre e quindi c'è sto rischio di velocità un po' più sostenuta, diciamo i limiti ci sono, quindi si rispetta, però ho visto le difficoltà iniziali, già adesso vedo qualcuno inizia già a capirla, quindi chiaramente i primi giorni addirittura c'era gente che andava a contromano, quindi quindi speriamo che adesso è questione anche un po' di abitudine, vedremo se ci saranno delle modifiche da fare, dei accorgimenti da fare, e valuteremo. Altri interventi? Altrimenti passiamo alla votazione. Quindi possiamo passare alla votazione. Punto numero 3, sdemanializzazione e alienazione di un'area dismessa da sede stradale di proprietà del Comune di Resana. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Se sono, dobbiamo votare l'immediata eseguibilità. Favorevoli, contrari e astenuti non ce ne sono, quindi approvato all'unanimità. Punto 4, ultimo punto all'ordine del giorno, approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e approvazione definitiva della variante urbanistica per riqualificazione e messa in sicurezza delle intersezioni tra la strada regionale 307 del Santo, quindi via Roma, e la strada comunale via Boscalto mediante esecuzione di una rotatoria. Allora, in questo caso è un punto che avevamo già visto nell'ultimo consiglio, avevamo adottato la variante e il progetto, adesso non ci sono state osservazioni nei termini, qui andiamo ad approvare quello che è quindi il progetto di fattibilità tecnico-economica, la produzione variante. Tra l'altro vi segnalo che proprio oggi è arrivata la convenzione con la regione, ci dà tempo fino a ottobre per l'affidamento dei lavori, quindi il termine ultimo per l'affidamento dei lavori può essere ottobre-novembre. Il progetto, ricordo, il quadro economico complessivo di 700.000 euro, di cui 450.000 euro di lavori a base di appalto e 250.000 euro di somme a disposizione dell'amministrazione comunale. Abbiamo in questo caso un contributo, mi pare, pari al 70% della spesa da parte della Regione Veneto. Quindi con questo passaggio poi procederà la progettazione, quindi passerà in giunta il progetto definitivo. Poi andremo col progetto esecutivo e speriamo che fine estate riuscire ad affidare i lavori per un intervento molto importante, molto atteso anche questo, che andrà a migliorare sicuramente la viabilità della zona. Quindi se ci sono interventi...
Sì.
Consigliere Costa?
Allora volevo dire a nome di tutto il gruppo Patto per Resana che ci sentiamo soddisfatti di questa variante urbanistica, ci fa sicuramente molto piacere che verrà realizzata, si spera anche ovviamente nel minor tempo possibile. Sottolineo che su questa strada in data 2 dell'11, 2 novembre, abbiamo fatto un'interpellanza con delle idee per renderla più sicura. In soli 3 mesi siamo riusciti parzialmente anche a raggiungere l'obiettivo, perché sicuramente renderà la strada più sicura questa rotonda. E ribadisco comunque l'importanza di fare quelle strisce pedonali tra le due fermate, a nostro parere rimane comunque fondamentale anche una volta fatta la variante.
Io rimango alla mia idea che sono contrario alle strisce pedonali, quindi non ho proprio idee. No, invece in merito ai tempi, effettivamente i tempi dettati da regione sono, io pensavo, l'avevo data, ho detto affideremo i lavori il prossimo anno, invece effettivamente abbiamo tempi ristretti, quindi se riusciamo a affidare i lavori nell'estate, fine estate, magari prossimo anno a quest'ora qualche lavoretto può essere iniziato, quindi qualche lavoro. Tra l'altro abbiamo concluso l'acquisto dell'area proprio il lunedì, se non sbaglio, ci è stato dato un tarile, abbiamo acquistato l'area dove si sarà realizzata la rotatoria. Quindi se non sono altri interventi, passiamo alla votazione. Quindi punto 4, approvazione progetto di fattibilità tecnico-economica e approvazione definitiva della variante urbanistica per la riqualificazione e messa in sicurezza dell'intersezione tra strada regionale 307 del Santo e la strada comunale via Boscalto. Favorevoli, contrari, astenuti. Dobbiamo votare per l'immediata eseguibilità. Favorevoli, sì, veloci, veloci, contrari, astenuti. Tra l'altro abbiamo messo tra gli obiettivi della, come tempi, tra gli obiettivi dell'ufficio, quindi li abbiamo messo per raggiungere i punteggi, quindi sicuramente verrà realizzata. E quindi abbiamo chiuso, vi ringrazio, buona serata.